Eccoci qua, buongiorno, buon sabato, è il 19 di aprile, weekend decisamente pasquale.
Quale, questo?
Non si può adesso far finta di niente, adesso è ora.
Come diceva un grande giornalista, non nascondiamoci dietro un dito.
Non nascondiamoci dietro un dito, ma questa è un'altra linea diretta.
No,
buongiorno,
no.
Buongiorno da Non Stop News, buongiorno. Tra i primi 100 ritardatari più influenti del mondo c'è Luigi Santarelli, buongiorno.
Che grande piacere, buongiorno, buongiorno Ludovica Marafini.
Buongiorno Barbara Sala, buongiorno.
Applausi
a tutti voi.
Buongiorno,
buongiorno, buongiorno amici.
Oggi è scappata la finanza.
Lascia perdere che...
Hai cambiato domicilio di nuovo?
È la 70ª
volta. Ma vedi che adesso mi chiameranno a testimoniare, porca miseria, mi metti in mezzo a me.
Non dirlo, oh, dai.
Buongiorno amici, buongiorno. Allora... E weekend pasquale, non si scappa, le previsioni meteo non sono buone.
Porca miseria, ce l'abbiamo che... Paolo Corazzon? No, dorme ancora.
Ma anche l'anno scorso, se non sbaglio, ha fatto una Pasqua terribile, non in tutta Italia, ovviamente, però, e voi come vi siete regolati? Adesso non che tutti abbiano seconde, terze case al mare, abbiano prenotato...
Tu hai la quarta, la quinta, diciamo,
in 5 stelle.
Tutte intestate, però, chiaramente, a
qualcun
altro.
Ad altri, ovviamente, certo. Però magari, sai, vai a trovare i parenti, organizzi qualche cosa. Tutti fino
bello.
All'ultimo. Beh, che fai a Pasqua?
Ma tanto dove dovete andare? Ma che avete da fare? State
ma
a casa.
La gente normale ha da fare, capisci?
Ah sì?
Sì, ma solo perché tu sei tra le prime 100 persone che
basta.
Non ha niente da fare. Adesso non è che tutti devono andare a lavorare il giorno di Pasqua. Voi che come vi regolate? Avete deciso all'ultimo adesso di partire guardando le previsioni? Avete prenotato? Ci andate lo stesso? E quando prenotate? Guardate le recensioni che lasciano gli altri clienti della struttura?
Questo è un grande tema, anche perché ci sono dei dati freschi freschi che sono stati pubblicati. Ad esempio, uno studio che è stato rilasciato ieri dice che il 70% dei ristoranti viene scelto in base alle recensioni. Non è proprio pochissimo, eh?
No, io la vorrei lasciare, ma non so come si fa.
Ma stai scherzando?
Giuro! Cioè, so che esiste un qualche metodo tecnologico, non so capace.
È più di uno, eh?
È più di uno, ci sono dei portali appositi, c'è
sì?
questo grande motore, quello che c'ha la doppia O nel nome, che puoi andare lì e lasciare una recensione.
Il piccione Google. Viaggiatore.
Google, si può dire Google?
Ma si può dire Google.
Tra i 100 nomi più cliccati c'è anche Google, pensa te, pensa.
Va bene, allora, per porre fine a questo supplizio, così almeno ascoltiamo una canzone, come sempre sapete che la prima ora noi aspettiamo le vostre telefonate sull'inchiesta del giorno, che oggi quella di Barbara Sala, insomma, tocca temi che prendono
la pancia
del paese.
Dei ristoratori, direi.
Anche quello.
Degli albergatori.
Quindi, cosa farete a Pasqua? E se avete scelto un ristorante, una località, un agriturismo, una struttura, se avete seguito o seguite in generale le recensioni oppure no? Per venire in diretta chiamatelo 02 25 15 15. A me piacerebbe veramente tanto, Leo, se ce l'hai, ma solo se ce l'hai, ascoltare la nuova canzone di Cesare Cremonini ed Elisa. Ce l'abbiamo? Vai.
Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare, lascia un segno nell'anima e le labbra salate. Corrila incontro, tu baciala, non farla aspettare. Se arriva in fondo a una lacrima, tu lasciala entrare. Cercare, ti lascio un segno nell'anima che ti sembra l'estate.
Titola Nonostante tutto, la nuova canzone di Cesare Cremonini insieme ad Elisa su RTL 102.5. Buon sabato 19 di aprile, buone feste. Si usa dire buone feste a Pasqua come Natale, no? Così.
Forse un po' meno, sai, perché la festa in definitiva è una sola, che è Pasqua.
Vabbè, scusate.
Non ti abbiamo convinto.
No, per niente. Poi, per carità, la faccia che ha fatto Barbara.
Si dice buona Pasqua, alla fine è Pasqua e Pasquetta. Non è che invece il periodo natalizio, buone feste, cioè Natale, Santo Stefano, il primo dell'anno e poi l'Epifania, che voi mi insegnate.
Tutte le feste porta via.
Molto bene, bravi.
Abbiamo studiato da giornalisti, abbiamo fatto un esame per
anche sui numeri dei giorni: 30 giorni a novembre,
sì, con aprile, dai, no? giugno e settembre.
Bravo. Allora, anche gli amici della social radio ci rispondono: io abito già sul Mar Ionio, sono fortunato. Io voglio capire, però, veramente in questa Pasqua piovosa, se voi avete prenotato prendendovi rischi, ma non solo il ristorante, perché poi, ad esempio, ho sentito che quando sono uscite le previsioni del tempo, un sacco di gente ha disdetto che venga a fare, che ne so, a 60 chilometri da casa nell'agriturismo se poi piove e dobbiamo stare al chiuso. Okay. E in ogni caso, come vi regolate con le recensioni? Io non le faccio praticamente mai. Sai, quelle, c'è quel sito famosissimo che le fa, oppure c'è anche Google che adesso ha le recensioni. Io non le faccio mai, a meno che di essere molto molto arrabbiata e molto delusa.
Condivido, anche perché mi viene una sorta di senso di colpa, per cui mi dico vabbè, però magari, sai, è la mia opinione, magari sono io che ho avuto qualche problema, qualcosa che non è andato. Però in effetti devo dire che invece al contrario mi fido molto delle recensioni che lasciano gli altri utenti, le vaglio un po' tutte e ha sicuramente un peso nella scelta poi di un posto.
Ecco, io invece sono diverso da entrambe voi, perché io non le guardo mai e non le faccio mai. Semplicemente conosco quei due o tre posti, sono molto abitudinario, vado sempre in quelli, mi piacciono, sono vicino a casa, ci sono andato una volta, me l'ha fatto conoscere qualcuno, va bene così per me.
Ho capito, ma se devi andare in un posto che non conosci, perché adesso mi verrebbe da...
Vado a caso, mi butto.
Ma come vai a caso? Stai dando dei soldi ad uno sconosciuto.
Ma ragazzi, c'è gente... di un pranzo, di una cena, non
no, io sto parlando anche di un pernottamento, scusami.
Al massimo mi troverò male per una notte.
mi troverò male per una notte. C'è gente che è arrivato e non ha trovato il posto, cioè capisci?
Vabbè, quello è un altro discorso.
Eh no, e tu devi verificare, soprattutto adesso quando affitti un appartamento, e tu devi verificare A, che esista, e B, che le persone che ci sono state prima di te abbiano dato un parere positivo. Perché se uno inizia a dirti e non c'è il letto sfondato, devi fare un chilometro in salita per arrivarci, uno dice aspetta che non prenoto qui, no?
Si spera,
sono strana?
No, si spera che queste informazioni tu le abbia anche senza una recensione, cioè che tu ti sia assicurato che la struttura veramente
perché
c'è.
Perché l'host ti scrive guarda ho il letto sfondato però me ne frego e ti faccio pagare lo stesso prezzo, ma scusami.
Come chi è che lo scrive?
L'host è il padrone di casa. Tu non hai mai prenotato su quella piattaforma, quella
con la B.
E allora?
Ma sì, poi mi sono trovato, ma sì, ma siamo giovani, del letto brutto, bello, sfondato, non sfondato, chi se ne frega, è l'experience l'importante.
Experience, va bene.
Detto ciò, abbiamo le ultime notizie, dopodiché andiamo al telefono da voi, se vi va, se siete in viaggio magari per il vostro weekend di Pasqua, chiamateci allo 02 25 15 15.
È stato confermato l'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la giovane pakistana assassinata nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Identica pena anche per i due cugini che erano stati assolti in primo grado. Sale a 22 anni la pena invece per lo zio della giovane. La Corte d'Assise di Bologna ha riconosciuto anche le aggravanti di premeditazione e futili motivi.
Il cavo spezzato, i freni, il vento, sono questi gli elementi dell'inchiesta sulla tragedia della funivia del Monte Faito, provincia di Napoli, che ha provocato 4 morti e un ferito ricoverato in condizioni critiche per la caduta di una delle cabine. Un video avrebbe parzialmente ripreso la tragedia.
E chiudiamo con lo sport, il calcio, perché oggi si giocano le partite del sabato della 33esima giornata di campionato di Serie A. Si parte alle 15 con Lecce Como, alle 18 in campo Monza Napoli, alle 20:45 invece si giocherà Roma Verona. È tutto per questa edizione, l'informazione tornerà più tardi, adesso c'è la viabilità.
Che da noi le 6:19, No Stop News, RTL 102.5, al 378-378-102.5, tanti messaggi. Qualcuno scrive e dice forse la parola chiave che ancora non abbiamo nominato: non faccio mai recensioni sui siti, da brava agente di viaggi, amo scoprire da me, avendo anche la possibilità di farlo viaggiando. Vivo di passaparola.
Bello, bravissima, sono molto d'accordo, molto d'accordo. Mi faccio dire, ragazzi, conoscete un posto lì in zona? Vado lì, si è trovato bene. Ma perché mi guardi così?
No, io ti guardo perché dovresti conoscere. Allora, io sono andata adesso per le vacanze a Firenze. Non è che ho detto, ragazzi, conoscete
no,
un
ragazzi,
posto a Firenze?
Chiami una persona che sai che è di Firenze o che c'è stato o che la conosce. Tu che sei donna di mondo, avrai conoscenze certo. In tutte le città.
Ho capito, ma devi avere questo posto determinate caratteristiche che magari questa persona non può conoscere.
Che tu cerchi le strutture
ma
5
no,
stelle lusso.
No, deve avere determinate caratteristiche, quindi me la cerco da me. Da quel punto cerco una recensione. Vi do uno spunto in più.
Ah,
vi leggo questa notizia.
Attenzione, c'è lo spunto.
E poi andiamo da voi tra pochissimo allo 02 25 15 15. Una recensione negativa su Google per criticare l'officina meccanica a cui si era rivolto per il proprio furgone, ha contestato una fattura da 208 euro, ritenuta da lui troppo cara. Il cliente, un 63enne, è finito in tribunale per una denuncia per diffamazione. Cioè io ti ho fatto la recensione, il proprietario non ha gradito e lo ha denunciato, va anche detto che è stata chiesta l'archiviazione per questa cosa, però non è detto, potrebbe anche esserci un processo per sta roba.
Ecco, diamoci.
Vabbè, dipende anche, sì esatto, quanto sei aggressivo all'interno della recensione, perché poi anche questo è da valutare.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Gimme, gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000,000 lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining?
right. Feeling like a bullet hurtling, seeing all the vultures circling, burning in the flames I'm working in, turning in the bed it's darkening.
My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining?
Aye, aye, aye. Got this feeling that you know where I'm losing all control, cause there's magic in my bones. Aye, aye, aye. Got this feeling in my soul, go ahead and throw your stones, cause there's magic in my bones. Cause there's magic in my bones.
In the mirror of my mind, turning the pages of my life, walking the path so many paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning.
Imagine Dragons, RTL 102.5, che sono Stop News. Sono le 6:25. Che cosa hai visto?
Leggo dei messaggi che un po' mi...
Tra poco, prosegui. Ho avuto un momento...
No,
di...
niente, adesso hai interrotto, diciamo così,
il
la mia...
flow.
Hai interrotto il flow, esatto.
Flusso di coscienza. Allora, qualcuno via messaggio diceva, attenzione però, se lasciate le recensioni negative, lasciatele anche quando vi trovate bene. Sono d'accordo con lui. Io non le lascio mai, cioè nel senso non le so fare.
Io no, io solo quando
sento...
No, ma cosa, scusate, non è che faccio un torto a qualcuno.
No.
Quello che sto dicendo è che, ad esempio, nell'ultimo posto dove sono andata, ho rilevato un problema che effettivamente in alcune recensioni avevo visto, però a me ha causato... cioè nel senso, per me era una
cioè,
roba...
ti hanno fatto pagare.
No, nel senso, per me quella roba lì è stata un po', insomma, invalidante, e io l'ho segnalata. Secondo me è più importante segnalare i difetti che non i pregi. Cioè, il difetto è quello che incide, secondo me, sulla tua scelta.
No, non sono d'accordo. Cioè, se le lasci, lasciale sempre.
Ma cosa vuol dire? Ma non è che, ripeto, faccio un torto a qualcuno. Io ho qualcosa da segnalare di questa struttura, ma mi sono trovata bene, non dico niente. Su quest'altra mi sono trovata male per quel motivo lì, quindi lascio una recensione in cui dico occhio, perché c'è quel problema lì.
Sì, detto che poi lo raccontavamo anche sulla social radio, bisogna fare sempre un po' attenzione anche alle recensioni che magari non sono verificate, perché questo è un altro tema, cioè cercare di capire se magari c'è qualcuno che cerca di, non lo so, danneggiare la concorrenza, fare delle recensioni che sono palesemente molto molto negative o viceversa troppo positive.
Succede con la Sale e le altre conduttrici di RTL 102.5.
Ci sono dei messaggi che... No, allora, su questo discorso, e poi andiamo da Roby al telefono, allo 02251515, posso confermarlo, perché quando ad esempio alcuni locali, alcune strutture hanno un apparato marketing, un ufficio stampa, così poi sono poi loro, lo dico perché me l'hanno chiesto pure a me di farlo, di scrivere delle recensioni, farlo, che abbiamo appena aperto, abbiamo bisogno di recensioni, però tu devi farle nel modo più realistico possibile. Una recensione esageratamente tutto solo cuore e amore,
non è credibile.
Mi è capitato al contrario di vedere delle recensioni palesemente false fatte dalla concorrenza con critiche su piatti che non erano nemmeno inseriti nel menù, cioè tipo ristorante di pesce, e questo scriveva pessimo comunque il filetto alla Wellington, e uno e tu giustamente
sei Sherlock
gli rispondi
Holmes,
no, non è che sei Sherlock Holmes, mi è capitato di fare questo lavoro, ti sto dicendo. E quindi
ti segnaliamo subito all'antitrust.
Ma non è che all'antitrust, te lo chiedono quando fai occhio alle recensioni. Adesso secondo me questa cosa però è un pochino più calata e monitorata.
Anche
perché
ci sono stati un paio di casi di
cronaca. Però ti sto parlando di 10 anni fa, quando il mondo dell'internet è esploso con questa roba delle recensioni. Che ce vo', ti fai due profili falsi e fai delle recensioni. Attenzione.
Roby, come stai? Buongiorno.
Sì, ciao, sono Roby da Bergamo, benissimo, spero anche voi tutto bene. Niente, volevo dirvi che praticamente noi per Pasqua siamo 6 motociclisti, partiamo e andiamo verso la costiera amalfitana e abbiamo prenotato sulla piattaforma che avete detto prima, quella che comincia con la B, vari posti, guardando anche le recensioni. E questa piattaforma appunto ci dà la possibilità di poter disdire all'ultimo minuto, quindi se piove da una parte andiamo dall'altra, comunque sicuramente andremo di sicuro, ecco, guardando un po' le previsioni.
Molto bello il viaggio on the road. Quante ore sono da Bergamo? Cioè più o meno
allora
7.
No, lo facciamo a tappe, certo. 4 sono già partiti adesso, altri 2 io che sono di Bergamo e mio amico che poverino è di Brescia, partiamo verso le 14 perché facciamo i mercati, quindi prima tappa è Forlì.
Ok, mi dissocio dalla battuta poverino di Brescia. Che ho tanti amici bresciani.
Certo, anch'io.
Sappiamo della rivalità. Senti, ma la domanda è questa, la faccio un po' a tutti, ma se tu vedi sulla struttura, sul sito, su Google, dove ti pare? O magari te la consigliano, una struttura fichissima, c'è una piscina spettacolare, dici voglio andare lì. Mm-hmm. E poi però le recensioni sono negative. Se anche quella struttura ti piace un sacco, ti fidi delle recensioni?
Sicuramente influiscono anche quelle, influiscono anche le recensioni. Poi se il posto è da mille una notte, si va guardando le foto e così. Solitamente noi non siamo mai stati delusi. Certo, magari le aspettative erano un po' più alte, però siamo sempre stati abbastanza soddisfatti, ecco.
Cioè, tieni presente che le foto che tu trovi sul sito di una struttura, voglio dire, sono come le mie, ritoccate con Photoshop per farmi vedere al meglio. Su Tinder le mie foto sono ritoccate con Photoshop, su OnlyFans pure.
Poi vado subito a iscrivermi al tuo canale.
Poi però oggi se la recensione, no, degli amici, cioè poi vedi le foto vere fatte ai compleanni degli amici, dici ma come? Questa è la classica battuta, è quando lo ordini, quando ti arriva a casa. Sì. È chiaro che se io ti devo vendere il prodotto, metto delle robe veramente poi la gestione del cliente è un'altra.
Ci sta. Roby, salutiamoci così, siccome abbiamo letto in questi giorni lo studio di Conf, lo studio di Asso, eccetera eccetera, più o meno spesa complessiva per tutto il weekend a testa?
Ma allora a testa, calcolando solo la struttura, giustamente.
Sì, poi vabbè, mettiamoci anche
il viaggio,
la benzina, tutto.
Anche il viaggio, e penso un 800 euro tutti, 800-1000 euro, l'ho messo in preventivo fra benzina, autostrade,
dormire,
mangiare. Sì.
E vabbè, però mettici, sai, le distanze sono lunghe, la benzina, l'autostrada, ferma.
E mangiare, che poi di solito non mangiamo mai in struttura, ma usciamo a mangiare così.
Molto bene, molto bene. Roby, allora, buon viaggio a te e ai tuoi amici e soprattutto buona Pasqua.
Grazie e buona Pasqua a voi. Ciao, grazie.
Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance a Roma ha incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul tavolo di Palazzo Chigi, anche i negoziati commerciali con l'Unione Europea. La premier si è detta onorata di accogliere Vance e ha definito fantastico l'incontro di giovedì a Washington. Cambiamo argomento. In un mondo a pezzi c'è bisogno di lacrime sincere, è quanto ha scritto il Papa nei testi della Via Crucis al Colosseo, che si è svolta ieri senza Francesco ancora convalescente. Nell'ultima meditazione Bergoglio sottolinea: Gesù, che sembri dormire nel mondo in tempesta, portaci tutti nella pace del sabato. Russia e Ucraina realizzeranno uno scambio di quasi 500 prigionieri, tra cui 46 soldati feriti, mediato dagli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riferito da una fonte. Infine il calcio, oggi si giocano i primi 3 anticipi, il programma prevede alle 15 Lecce Como, alle 18 Monza Napoli, alle 20:45 Roma Verona. Con questo per il momento è tutto, arriva il New It.
Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero, che dà un tocco di mistero alla tua malinconia. E non ti appartenevo, ero solo un'altra donna nel tuo letto.
soffrirò, come un cane soffrirò, ma poi starò meglio. Soffrirò, d'amore soffrirò, come un cane soffrirò, ma ti importa no se un giorno ancora soffrirò. Cose stupide.
C'è Matilde Gioli nel videoclip della nuova canzone di Alessandro Amoroso, si intitola Cose stupide, su RTL 102, 5, 6 e 36. Buon sabato, buon fine settimana, buon viaggio a voi che siete in giro per Pasqua. Il ponte non mi ricordo, è questa settimana, è quella dopo, non ci ho capito niente.
No, allora c'è il 25 aprile che cade di venerdì, c'è il ponte e quindi si farà il weekend lungo poi c'è il ponte del primo maggio, perché il primo maggio cade di
giovedì, mi sembra.
A casa da scuola giovedì niente. Ce ne può più.
Bello. Stai la mattina col pupo, a pranzo col pupo, a colazione col pupo.
Bravo. Pomeriggio, merenda, sera.
E poi si avvicina la data X.
6 di giugno.
6 di giugno.
Siete matti,
chiuse.
6 di giugno. Siete matti.
Un abbraccio fraterno a tutti i genitori che vedranno tornare i pargoli con loro a casa tutto il giorno. Allora, allo 02 25 15 15, che è il numero per venire in diretta nazionale, c'è Nicola. Ciao Nicola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno RTL, anche mia.
Grazie.
Niente, io vedevo delle recensioni, in pratica, innanzitutto chiamo dalla provincia di Pordenone, da Porcia, e sono nativo di Salerno.
Molto bene.
La recensione tende a non farle mai. Le vado a vedere spesso, però non scrivo mai, tranne una volta che mi è capitato in un albergo in Repubblica Ceca a Praga, che purtroppo 3 notti beccammo un albergo allucinante proprio, e quindi poi andai a vedere le recensioni in quel caso ed erano effettivamente negative.
Però le avevi viste dopo?
Com'è? Sì,
però le hai viste dopo, bravo,
sì.
È il meccanismo giusto, capito?
Ma sì, scusa.
Sì, infatti è meglio arrivare dopo.
Nicola, è stata un'avventura.
Mamma, che avventura, vedi, infatti hai chiamato la radio per raccontarlo.
Certo, perché ancora
sono. Mamma mia, che avventura.
Se fossi andato, Nicò, in un albergo.
Stavano i topi nella sala ristorante,
no,
che
no,
avventura.
No, non c'erano topi, forse era meglio i topi che qualcos'altro.
Addirittura.
No, adesso devi raccontare, Nicola.
Avevo prenotato un laterale della piazza principale di Praga, che adesso non mi ricordo il nome.
Piazza dell'orologio.
Non so se era piazza, comunque era il nome cieco. E in pratica questo albergo qua si trovava vicino a casa, vicino alla discoteca, delle case luci rosse, quindi tutta la notte via vai, poi a fianco, comunque era il 9 giugno, senza aria condizionata, non avevano aria condizionata, un caldo tremendo, e poi a fianco c'erano delle case che avevano affittato dei ragazzi tedeschi, con sta musica a paletta fino alle 6 di mattina e con lo skateboard giù. Sì.
Sei finito in una comune praticamente.
In centro a Praga ti puoi aspettare, comunque forse se è quella delle discoteche è piazza San Venceslao, quella più allungata.
Mamma mia, deve fare quello che tra i primi 100 che è andato a Praga. Guarda, incredibile.
No, perché sono stato in quelle discoteche.
Ma sei stato lì nelle case a luci rosse con lo skate.
Erano le discoteche a luci rosse, erano, quindi c'era un via piano di gente, tutta gente.
Non sei entrato?
No, ero con mia moglie e mia figlia, figurati.
Vabbè, però saresti voluto
però,
entrare.
Vedi, se Nicola avesse visto le recensioni prima di prenotare, avrebbe scelto una zona diversa di Praga.
Sì, però se sei nel centro della movida, te lo puoi aspettare un po' di casino.
Ma lui non aveva capito probabilmente che era nel centro della movida. O sbaglio, Nicola?
Esatto, era una laterale, bene la movida. Ma fino alle 6 di mattina, tutte le notti, per 3 notti, non
quindi,
è tanto movita.
Se lui avesse letto tutto questo, avrebbe. Comunque, da lì la lezione ti è servita, e quindi cosa fai?
No, adesso vado sempre a controllare, anche se in realtà 2 anni fa sono stato a Lisbona, le recensioni non erano un granché. Invece mi sono trovato benissimo in albergo, avevo visto, invece mi sono trovato veramente bene.
Ecco, in quel caso non hai sentito l'esigenza magari di correggere, tra virgolette, la percezione lasciando una recensione positiva?
No, lì l'ho lasciata la percezione, una recensione positiva, lì a Lisbona. Invece a Praga proprio negativo tutto, cioè non potevo fare altrimenti.
Però l'hai lasciata anche a Praga, giusto?
Sì, a Praga sì, ero proprio arrabbiato. ero nero, lui era arrabbiato. Era per il mio compleanno, era andato. Quindi
ti hanno rovinato il compleanno. Però io ribadisco e ti salutiamo così, Nicola. Hai una storia da raccontare.
Mamma, che bello,
Sì!
Bravi!
Dai, è stata un'avventura, un'esperienza. Ma se vai in un albergo carino, ma niente di che, cioè, come è andata a Praga? Ma
non
sì,
hanno dormito per tre notti, gli è costato un occhio della testa, chissà cosa ha investito per il suo compleanno. E si è trovato lì con l'argintoneria lì sotto. Oh.
Attenta a quello che dici, perché carità, facciamo paragoni particolari. Torna a casa e dici com'è andata? Ma sì, bene, invece no, torno, ma ti devo raccontare.
Sapessi.
Non sai cosa mi è successo.
Già ho visto.
Grazie, Nicola.
All'improvviso mi sei apparsa tu. Dal niente. Io galleggiavo tra le luci blu di sempre. Prova a darmi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo mi brucio. La sei presa e non puoi dire no, si sente. Cercavo solo di parlare un po', sinceramente. Cose brutte senza di te, che mi svegli di mattina perché c'è tanto da fare e trovi un senso a una giornata come questa in cui davvero non mi voglio alzare. Ma tu dammi un motivo almeno, almeno uno, per fare a meno di te. Perché sai che se resto solo mi sciolgo. Cose brutte senza te, mi rituffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te, mi rituffo nella notte, faccio molte cose brutte senza te.
La Corte d'Assise di Bologna ha confermato gli ergastoli per i genitori di Saman Abbas, la giovane di origine pakistana assassinata nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Identica pena per i due cugini assolti in primo grado, condannato a 22 anni anche lo zio della giovane.
Ritrovati nel bacino di laminazione di Trissino i cadaveri dei due volontari della Protezione Civile, padre e figlio, caduti giovedì sera con la loro auto in una voragine che si è formata a causa del maltempo sul ponte di Valdagno in provincia di Vicenza, maltempo che ha provocato danni anche in Piemonte e Valle d'Aosta.
In un mondo a pezzi c'è bisogno di lacrime sincere, a dirlo, a scriverlo è stato Papa Francesco nei testi della Via Crucis che si è svolta ieri sera al Colosseo, senza di lui ancora in convalescenza a casa Santa Marta. Nell'ultima meditazione il Santo Padre ha anche esortato Gesù a portarci tutti nella pace del sabato. Non ci sono altre notizie per il momento, più tardi.
Le 6:46 minuti non stop news RTL 102.5. Si parla di vacanze, di quello che farete a Pasqua. Piccolo off topic, perché dai messaggi 378 378 102.5 emergono in particolare tre stati in cui andranno i nostri amici: sono Spagna, Francia ed Egitto. In Italia vedo tanta montagna, ad esempio Cortina.
Che è dove hai tu le tue amicizie, quelle che i tuoi salotti,
quelle, cioè, lì che sappiamo.
Allora, amici della social radio ci scrivono. Allora, come dicevo prima, Salim, che è un assistente di volo, dice: vabbè, leggo sempre, ma soprattutto faccio le foto delle stranezze. E poi ci scrive: confrontando i prezzi si capisce subito la situazione dell'hotel, a volte il prezzo dice più di mille parole o di mille foto. Anche qui, a volte, se vedi che c'è un prezzo
troppo basso,
dici, un preventivo troppo basso, dici: com'è possibile che a parità di condizioni, apparentemente magari dal sito, c'è questo prezzo basso? Uno poi va a guardare le recensioni e capisci che magari c'è qualche comfort in meno. Poi uno può accettare, però lo sa, può accettare di prenotare oppure no.
Io... Sapete qual è un elemento che guardo molto? Ma non so voi, io ad esempio a casa non faccio mai colazione. Quando però vado fuori, magari in un albergo, una struttura, per qualche giorno, uno degli elementi che guardo di più è proprio la colazione.
Sai che adesso, per abbassare i prezzi, molti hotel non la propongono più, cioè la devi pagare a parte e devi vedere se ti conviene in percentuale, anche in base a come tu fai colazione. Okay. Io pago, faccio una bella colazione.
Faccio il giro 3-4 volte.
Faccio il giro 3-4 volte, mi presento con una borsa molto molto grande.
Panini. I panini per il pranzo,
capito? Se invece uno dice: no, io a colazione uno yogurt e un caffè, e allora è inutile che spendi 15 euro per la colazione. Capisci? So, cioè, esci e la vai a fare al bar.
So che comunque su ciò che hai appena detto, il tema buffet a colazione, alcuni gestori sono sensibili. Quindi io, per non far arrabbiare nessuno, anche perché leggevo il messaggio, Paolo da Milano ci dà lo spunto di come sia cambiata la vita di tanti turisti e tanti albergatori da quando Bruno Barbieri conduce 4 hotel.
Tutti vogliono il topper. Tutti sto topper.
Allora, poi io non ho ancora capito che cos'è il topper. È quella specie di fascia, no?
È un materassino piccolino, alto, fai 5 centimetri, tipo in memory foam.
Ma se c'è già il materasso?
Zitto! Lo metti sopra il materasso, soprattutto se ci sono i due materassi singoli che vengono uniti per fare un matrimoniale, vengono, il topper dà un comfort maggiore, capisci? Poi sì, ha la fascia per tenere uniti i materassi, però non è la fascia, il topper è questo materassino non troppo alto che dà una sensazione di benessere totale. Grazie Bruno per averla fatta scoprire a tutti.
Veramente mi dispiace anche per gli albergatori che adesso devono rispondere sempre: ma il topper non c'è. Va bene, allora, tra poco ancora il telefono da voi, vocali, sentiamo.
Il 90% delle recensioni, a mio parere, sono farlocche, diciamo, perché dipendono, sono false, o dipendono dal carattere del cliente. In più, i clienti peggiori sono chi fa solo recensioni negative. Indicano uno stato d'animo così, burrasposo. Ciao Fabio da Lecce.
Ciao, sono Walter Dalpette, provincia di Torino. Io sono uno che legge molte recensioni e le fa tantissime. Infatti ne leggono tantissime persone in giro per l'Europa e il mondo, leggono le recensioni. Non perché sono bravo, ma perché ne faccio tante probabilmente. Però quando non mi trovo bene, tipo in un ristorante, non metto una recensione veramente terribile, dico semplicemente che magari quella sera è stata la serata sbagliata, che riproverò, perché comunque non voglio danneggiare nessuno.
Su questo sono molto d'accordo.
Condivido.
E soprattutto fare una recensione equilibrata, dire: non mi è piaciuto, che ne so, lo spaghetto allo scoglio, secondo me il pesce non era fresco, non è massacrarlo. E poi, prima della recensione, però, diciamolo al gestore.
No.
Sì, invece sì, perché così loro possono sistemare la cosa, no? Someone knocking at the door, somebody ringing the bell, someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Somebody's
door and let them in.
'76 Let Me In, disco di Paul McCartney, quasi in chiusura della nostra prima ora. Vi leggo un messaggio. E dove pubblicare le recensioni su clienti sgradevoli? Paola da Salerno. Hai ragione, non esiste un posto di, su cui scrivere, cioè una lista, diciamo così, una blacklist dei clienti.
Però tanti gestori però rispondono alla, sì, alla recensione negativa, e lì si può dire sempre con educazione: guardi che secondo me è lei che è un cafone o è lei che è nel torto. Poi
sì, per dare anche il tuo punto di vista, sì, c'è da dire anche che ci sono delle piattaforme in cui invece la recensione è quasi obbligata e reciproca, quindi io magari recensisco il posto in cui sono stata, ma mi becco anche un ok, sì, è un buon ospite, è comunicativo, quindi insomma dipende, anche in questo senso stiamo facendo, cioè, dei cambiamenti.
Se io vado al ristorante, il gestore...
No, ristorante no, ma ci sono alcune piattaforme, okay, per alloggi, sì, sì.
No, ad esempio,
in cui capita.
Quella con la B, certo, esatto, assolutamente. Tu recensisci l'appartamento, ma anche l'host dice sì, ok, ospite pulito, ha lasciato tutto in ordine nei tempi stabiliti.
Ecco, secondo me questa è una cosa ripeto, per gli alberghi forse un po' più difficile, però già più civile.
Per gli appartamenti si può fare, è un po' come quando acquisti su quelle piattaforme di acquisto, no? Io do un voto al venditore, però tu venditore puoi dare un voto a me come acquirente. Sono stato puntuale nel pagamento, sono stato, si può fare, certo.
Poi se la controparte è la sala, vi prendete i vostri rischi, poi sono cavoli vostri.
Fate voi.
Allora, tra poco torniamo al telefono da voi velocissimamente, sì. Se siete in viaggio per Pasqua chiamateci, ci raccontate dove state andando, come passate il weekend, allo 02 25 15 15. Prima però messaggi, due sono carini, opposti. Annalisa che dice: buongiorno, il topper mi ha cambiato la vita, quello di Bruno Barbieri, mi sveglio senza dolore alla spalla, è molto rilassata, lo consiglio a tutti. Messaggio di Franco che dice: Barbara, io maledico Bruno Barbieri, mia moglie mi ha fatto spendere, voleva il topper, mi alzo con il mal di schiena. Mi spiegate il meccanismo di funzionamento?
Ma è un materasso in più, cioè nel senso dovrebbe essere, siccome poi credo che sia in un materiale fico tipo il memory foam, dovrebbe dare una sensazione di comfort maggiore.
E invece?
No, secondo me la dà.
E se Franco si sveglia col mal di schiena?
Ah no, ma Franco, vai da un osteopata, cosa ti devo dire? Fatti vedere, secondo me sei tu. Controlla che non ti abbia messo tua moglie sotto qualcosa, il topper, non lo so, una pallina da tennis che trovi.
Vabbè, facciamo che chiameremo Bruno Barbieri e chiederemo lumi. Salutiamoci con Silvia, buongiorno Silvia.
Ciao, buongiorno.
Come
Mi
stai?
Sto seguendo. Ciao, bene, grazie.
Ottimo.
Dove come state?
Ma sì, dai Silvia, sì, sono un po' di allergia, però sai che è il periodo questo, no?
Questo è il periodo.
Da dove
vai?
Noi stiamo andando in Puglia.
Oh, perfetto, allora abbassa Silvia il volume della radio, così tanto senti tutto dal telefono. In Puglia dove, sì, di preciso?
A Taranto, io sto rientrando, sono una tarantina espatriata al nord e col mio compagno veneto stiamo ritornando in Puglia, adesso facciamo le vacanze giù.
Terre meravigliose, anche quelle di Taranto. Non mi guardare in quel
L'Italia
modo.
È bella tutta. L'Italia è bella. State tutta. Scendendo in macchina perché i voli aerei vi costavano.
In macchina assolutamente, perché fra treni e aerei era impossibile, era tutto intoccabile. Adesso c'è abbastanza traffico.
A che punto siete?
Noi adesso siamo dopo Bologna, siamo partiti più o meno un'oretta fa e veramente c'è già tantissima gente per strada.
Vabbè,
questo è un weekend particolare. Quanto rimarrete giù?
Rimaniamo una settimana, ne approfittiamo del ponte anche del 25 aprile.
Molto bene, da quant'è che state insieme?
Noi siamo insieme da 6 anni e forse ci sposiamo a fine anno, se tutto va bene.
Bravi, sono contento, sì. Perché forse?
Ah, perché dobbiamo organizzare ancora alcune cose.
Vabbè, però c'è stata, c'è l'intenzione.
C'è l'intenzione, c'è stata la proposta ufficiale, assolutamente.
Wow. Che bello, sì, che bello, sì, che bello. Sì, sì. Viva l'amore!
Ma avete già scelto la location? Dove sarà, al nord o al sud?
Allora, sicuramente al sud.
Ci sta. Vabbè, allora, sentiamo una cacciara micidiale. Comunque, buon viaggio, ragazzi. Felicitazioni, che bella questa coppia giovani, che crede ancora nell'amore. Barbara, di la tua. Perfetto, grazie.
Direi eloquente.
Amici, eccoci qui, sono le 7.05, buongiorno, sabato 19 aprile, il sabato di Pasqua, sono troppo di buon umore.
Ma infatti meno, riduci.
Ma infatti guarda.
Tra l'altro non ti crede nessuno, quindi smettila.
Ma sono gli zuccheri, il cioccolato, la colomba.
Dici?
Ne parleremo poi, magari non oggi, però è già periodo. Mi piacciono poi che questo è il periodo delle interviste, come riciclare la cioccolata avanzata dalle uova.
A me non avanza niente.
Manca a me.
Va bene, tra poco Davide Giacalone in rassegna stampa. Prima lei, la nuova canzone di Marra. LTL 102.5 Power Hit.
È una turno rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. E ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io e lei, nel vuoto cosmico, X-ray vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco, mi piacciono di lei e ora che dovrei darle un nome. Poi perché?
una costellazione che svanisce all'alba. Lei è chissà dove. Vuole le faccia, né da padre né papà, graffia. Niente mode al suo gusto, sa che il lusso è un gioco, un guscio. Ama il sesso ed è sporca, senza il senso di colpa, scorta. Goda da avermi attorno, non ne ha mica bisogno, in fondo. Non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia. Ora che avrei la certezza, poi perché lei è come una festa che finisce all'alba. Lei è chissà come. È lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta, non per compiacere, ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Ecco qua, tra le 100 cose che ci piace fare ogni giorno c'è anche quella della rassegna stampa con Davide Giacalone. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua, buondì.
Buongiorno.
Allora Davide, l'apertura dei quotidiani di questa mattina è dedicata all'Ucraina e a quello che la Repubblica e anche il Corriere chiamano l'ultimatum di Trump a Kiev, a Mosca e a Putin, ma anche a Kiev, dalla prima del Corriere. Senza un accordo, dice Trump, noi ce ne andiamo. La risposta del Cremlino è: ci sono degli sviluppi, ma le discussioni sono ancora difficili. In ogni caso, insomma, Trump ha detto: se un accordo tra l'Ucraina e la Russia non si trova in tempi brevi, noi ce ne andiamo. Davide, che cosa può essere, se può essere qualcosa, questo passaggio?
Ma è un passaggio nel quale la Casa Bianca, ieri era prima, diciamo, aveva annunciato questa posizione il segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri Rubio, e poi è arrivato anche la Casa Bianca, Trump. Prendono atto che quello che avevano in mente non fa parte della realtà. Adesso lascia perdere la pace, arrivo io, la pace in 24 ore sarà fatta. Vabbè, questa è un'iperbola elettorale, un'esagerazione, quello che si vuole. Però il tema qual è? È che appena arrivato ha messo giù l'ipotesi negoziale. L'ipotesi negoziale è: Putin è una persona affidabile. Questa roba è stata raccontata al mondo in maniera distorta, se non addirittura capovolta. Io ho un ottimo rapporto con Putin, gli ucraini non possono pensare di difendere il loro territorio perché tanto si devono rassegnare a smembrarlo. Dai, facciamo la tregua, facciamo la pace. La tregua è stata imposta agli ucraini perché insomma era evidente che non la volevano, non è che non volessero la tregua, sapevano che era un falso, è stata violata 30 volte dai russi. Nel corso della tregua, in cui non si capisce poi perché dovevano essere tutelati i centri energetici, anche quello non è stato 30 volte violata, però si potevano ammazzare i bambini, qual è la logica, solo il cielo. A esito di questo, naturalmente l'obiettivo era quello di avere un obiettivo statunitense, di avere un Putin ragionevole, ragionante, con il quale giungere ad un accordo e che si potesse dividerlo dalla Cina. E guardate che è questo il fronte sul quale la cantonata più forte l'ha presa Trump. La Russia non la divide dalla Cina, perché dopo 3 anni di guerra perdente la Russia dipende totalmente dalla Cina. Dice: ma potrebbero fidarsi degli americani e mollare i cinesi? Non lo faranno mai, perché non lo faranno mai per la semplice ragione che vedono il modo in cui si sposta Trump da una posizione all'altra nel corso della stessa giornata. Non si fidano neanche lontanamente, quindi da buoni negoziatori, chi più mica soffessi, cercano di portare via tutto quello che è possibile, ma non hanno a Mosca nessun interesse a giungere a una pace veloce, tanto più che l'altro fronte di negoziato, che è molto caldo, che se ne pensi, che lo, con l'Iran, che tra l'altro avrà sede a Roma in parte, e la Russia gioca un ruolo importante, perché il partner per lo sviluppo del nucleare aggressivo, cioè della bomba atomica, dell'Iran è la Corea del Nord e la Russia. Quindi, diciamo, purtroppo, e sottolineo 1000 volte purtroppo, l'impressione è che la Casa Bianca si ritrovi con un pugno di mosche, però naturalmente speriamo sempre che non sia così.
Davide, tra poco altri titoli su altri quotidiani, subito la situazione del traffico. Parte nostra, torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore c'è l'incontro di ieri, dazi, d'avanza, aperture per l'Unione Europea, la dichiarazione Trump-Meloni, il summit dall'incontro alla Casa Bianca, impegni su gas, NATO e investimenti. Il Corriere della Sera nelle pagine interne, dazi, crolla l'export con gli Stati Uniti, le imprese, rischio di crisi strutturale, a febbraio meno 9,6% e c'è l'allarme di Confindustria. Davide.
Allora, le esportazioni italiane rispetto al gennaio del 2025, quindi in questo lasso di tempo, sono cresciute, non diminuite, cresciute del 3,5%. Le esportazioni verso il mercato statunitense sono diminuite significativamente, e qualcuno potrebbe osservare: ma perché sono diminuite? I dazi sono sospesi, cioè non ci sono. È vero, i dazi sono sospesi, però a parte il fatto che non sono sospesi tutti, perché quelli sull'acciaio sono lì e sono in vigore. Ma a parte questo, il punto è che se tu continui a parlare di ostacoli, gli ostacoli si creano anche se non ce li metti. Se tu continui a diffondere notizie sul fatto che come ha fatto, no? Dal giorno tal dei tali tasso del 20-25%, le navi non partono, le merci non arrivano. Perché? Perché nell'indecisione mi costa troppo andare a fare questa scommessa. Quindi il danno è già creato. È un danno a noi italiani o a noi europei in generale? Sì, è un danno certamente, ma sicuramente. Però come vedete le nostre esportazioni crescono comunque. E se andate a vedere dov'è che, in quali mercati crescono, i mercati che crescono di più sono quelli europei. Il che poi spiega, nei confronti della Germania rispetto a gennaio sono cresciuto del 14,5%, la Spagna al 21,1%. Per cui questo risponde anche alla domanda di quelli che pensano, siccome c'hanno, diciamo, i problemi a seconda di come vengono chiamati la mattina, adesso c'è il dramma delle esportazioni negli Stati Uniti, che è un problema serissimo, ma non è mica il nostro principale mercato. Il nostro principale mercato rimane il mercato dell'Unione Europea, il che spiega perché saggiamente non vedranno mai Meloni che negozia per i fatti suoi, oggi c'è il titolo su un giornale che deve avere visto, diciamo, delle cose psichedeliche, Meloni che tratta per l'Unione Europea, ma non, non sta già in terra, tratterà l'Unione Europea perché questo è nelle regole. Il danno si crea da noi, ma si crea anche negli Stati Uniti. Tenete presente che i titoli del debito pubblico statunitense sono cominciati a crescere cioè il prezzo che pagano gli americani, quindi a peggiorare per gli americani, mettiamola facile, in maniera notevolissima. E lo scontro con la Cina, che si pensa, dice, vabbè, lì, ma quello è il vero nemico, vedrai che non dividerà la Cina dalla Russia, questo l'abbiamo già appena finito di spiegare il perché, ma tutto quello che negli Stati Uniti ha creato multinazionali, multimiliardari in giro per il mondo, compreso il settore del digitale, mi devono spiegare come le realizzano nel giro dei prossimi mesi senza la collaborazione della Cina. Dice, sì, ma fra 3 anni saremo capaci. Ma fra 3 anni ci vediamo, però diciamo così, nel frattempo la botta sarà solida, quindi anche lì qualche problema serio la Casa Bianca l'ha trovato nella realtà.
A proposito di economia, c'è il caso Unicredit, siamo sulla stampa. Golden power del governo su Unicredit per Banco BPM, dovete uscire dalla Russia. L'esecutivo dà il via libera alla scalata, ma prescrive all'istituto di credito 4 condizioni. Dovrà preservare gli sportelli, le sedi, l'occupazione ed eliminare l'esposizione a Mosca. A te, Davide.
Trovo che sia stato un grave errore da parte del governo uscire con questa posizione. Unicredit è una banca che ha fatto nei confronti di un'altra banca, il Banco Popolare BPM, ex Banco Popolare di Milano, ma insomma comunque ha fatto un'offerta pubblico di scambio, cioè scambiarsi le azioni, quindi prendere il controllo anche di Banco BPM. Il ruolo delle autorità pubbliche, quando ci sono cose di questo tipo nel mercato, è quello di assicurare prima di tutto la trasparenza, cioè che non ci siano scambi di azione, che non vengano negoziate fuori dalle regole. Non è una banalità. Quando ci fu la scalata dei cosiddetti capitano coraggiosi in violazione di quasi tutte le leggi italiane alla Telecom, mentre c'era l'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni di Telecom, loro furono trovati a vendere le azioni di Telecom, una roba per la quale, se avessero funzionato le autorità, ma la Consob all'epoca non solo dormiva, ma dormiva nel letto insieme agli scalatori, la questione si sarebbe dovuta chiudere lì. Questo è il compito delle autorità pubbliche, e che quindi garantire che tutti i diritti e tutte le regole siano rispettate. Ma se io dico, tu ti puoi comprare quella banca, poi vai pure avanti, ma devi tenere il numero degli sportelli, devi tenere l'occupazione, scusi, ma lei si sta facendo il mestiere mio di banchiere. E se poi la banca, in ragione di quelle condizioni che pone il governo, i conti non tornano più e fallisce, chi ce li mette i soldi? Il governo che ha posto le condizioni, i risparmiatori che vedono i loro risparmi, diciamo, perdere di valore, chi ce li mette? Quindi è la voglia del governo, o meglio di alcuni governanti, di fare il mestiere che non compete a chi governa è un guaio serio, anche perché nel frattempo ci si dimentica del mestiere che compete a chi governa.
E non è la prima volta, Davide, che parliamo di una cosa del genere. Cambiamo argomento, però prima di salutarci, ci sono numeri comunque interessanti, adesso al di là di come uno li voglia leggere, dalla pagina 9 del Sole 24 Ore, a proposito del Regno Unito, università in crisi, crollano gli studenti stranieri. Il Sole parla di prestigio a rischio, visto che siamo abituati a parlare delle università britanniche come delle eccellenze. Brexit, riforme sbagliate, un ateneo britannico su 3 chiuderà l'anno in perdita. Pesano anche il forte aumento delle rette, i costi anche dei visti, in particolare che scoraggiano gli arrivi da Europa, Cina, visto l'abbiamo citata, e India.
Allora, intanto bisogna abituarsi, quando si parla delle università americane o delle università inglesi, a distinguere. Cioè ci sono delle ottime, eccellenti università e ci sono delle produttori di carta stampata con soprascritto laureato che non vale assolutamente niente. Siamo noi italiani che abbiamo questa deformazione mentale dei titoli che sono tutti uguali, perché abbiamo il valore legale del titolo di studio che andrebbe cancellato. Posto ciò, il Regno Unito, ma in particolare anche la Scozia, l'Inghilterra, alcune università, alcune cittadine come Cambridge, come Harvard, sono note in tutto il mondo per la qualità della formazione. Brexit, fermiamo tutti, non siete uguali a noi. Per esempio, per i ragazzi della Unione Europea, tedeschi, francesi, italiani, andare a studiare nelle università inglesi aveva un costo come per gli inglesi. No, perché adesso siete diventati stranieri, dovete pagare di più, ma è più difficile entrare. Sapete che c'è? Vado a studiare da un'altra parte. E in questo modo non solo gli inglesi perdono quattrini, non solo le università si creano problemi grossissimi di bilancio, ma perdono potere. perché quelle università e il cielo solo sa perché noi non si debba concorrere seriamente ad averne tali. Ne abbiamo pochissime di questi livelli, purtroppo, noi in Italia. Queste università sono delle costruttrici di legami internazionali, sono costruttrici di ambienti che poi si ritrovano, perché tu hai fatto quella facoltà, io ho fatto quell'altra, ci siamo trovati a bere la birra. Poi nel frattempo tu sei diventato importante a Singapore, io sono diventato importante in Spagna, ci rincontriamo come ex colleghi universitari e la cosa è un network che porta bene agli affari in tutto il mondo. E tutto questo se lo sono giocati per dire adesso siamo padroni in casa nostra. Il problema è che mo te la devi pure pagare e non sono in grado di farlo.
Poi però nel discorso pubblico la colpa è sempre dei giovani. Davide, grazie per essere stato insieme a noi, ti ritroviamo domani.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
I titoli dello sport alla Gazzetta: sorpresona Scudetto, oggi Napoli, domani l'Inter, Pasqua di tensione, conta le 18 a Monza per l'aggancio e perde ancora Neres in furia. Di spalle Carletto torna a casa, riferimento è a Carlo Ancelotti, con il Real è finita. E poi ancora un'intervista a Scamacca: Atalanta, portami in Champions, sono più forte. Ci sono anche i titoli degli altri quotidiani, da Tutto Sport che festeggia: Juve, sei bellissima, il riferimento però è alla squadra femminile che ha vinto lo scudetto. State con noi, a tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
In primo piano la cronaca: la Corte d'Assise di Bologna ha confermato gli ergastoli per i genitori di Saman Abbas, la giovane pakistana assassinata nel 2021 a Novellara di Reggio Emilia, identica pena per i due cugini assolti in primo grado, condannato a 22 anni lo zio della giovane. Cambiamo argomento. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha incontrato ieri a Roma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I due hanno discusso anche dei negoziati tra America e Unione Europea. Meloni ha definito fantastico l'incontro di giovedì scorso a Washington con Trump. E proprio Trump è tornato a parlare delle trattative per la pace in Ucraina. Se una delle due parti si comporta da stupida, ha detto il capo della Casa Bianca, siamo pronti ad andarcene dal tavolo dei negoziati, ma spero che questo non accada. Infine la Formula 1 stasera alle 19 di scena le qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Ieri Norris su McLaren è stato il più veloce nelle seconde prove libere. È tutto.
Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero. Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella sul serio. Te ne stavi così col tuo naso all'insù, indicando e piangendo qui sotto st'inutile cielo. Ti ricordi di me? Ero zitto, ero zitto, ero zitto, ero zitto davvero. Me ne stavo così col cappuccio all'insù, sempre schivo in disparte ma in fondo col cuore sincero. Era bello per me. Era bello, era bello, era bello, era bello davvero. Mi guardavi come dipendesse soltanto da me. Tu mi bucavi con gli occhi e in un colpo eri dentro di me. Mi ricordo di te. Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E parlavi di un mondo che adesso però qui non c'è. E mi sento da solo anche se sei di fianco di me. Mi ricordo di te. Avevamo un sogno in tasca, sigarette e birre in piazza. Sapevamo di arroganza, timidezza e vita sparsa. Noi, tra i dubbi, certezze e le lacrime nere. Fossimo stelle già spente che vedi per caso nel cielo. È finita, finita davvero. Ma io sento che un giorno per caso ritornerai qui. Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari amici dell'Ariete. Marte scatena in voi la migliore fantasia, quella calda e speciale immaginazione che vi aiuterà a vivere mille cose e a non limitare mai i pensieri e le passioni. Amici del segno del Toro, il sole entra nel vostro segno dando il via al tempo dei vostri compleanni. Cresce l'energia, migliora il vostro rapporto con la vitalità e con tutto ciò che ha bisogno di entusiasmo. Gemelli, la forza delle parole si sposa con il coraggio dei pensieri, rendendovi persone capaci di dire e di esprimere liberamente le convinzioni. Non è il momento di tacere. Cari Cancro, avrete voglia di misurare la concretezza dei vostri sogni, forse per indovinare quali sono possibili e quali invece no. Toccate con mano il valore delle ambizioni. Amici del segno del Leone, Marte dal vostro segno si connette velocemente a Nettuno, rendendo libero il coraggio che dimostrerete. Spontanee le iniziative e le reazioni del momento. Cari Vergine, migliora il vostro tono vitale perché vi sentite più forti e più sicuri delle vostre qualità, meno esposti a rischi difficili da prevedere e da controllare. Siete sereni. Bilancia, qualcuno vorrebbe sentire da voi parlare di sogni e di occasioni, meno invece di cose logiche, normali e già sentite. Siate insomma generosi con la fantasia. Amici del segno dello Scorpione, se il Sole vi chiede di manifestare entusiasmo e interesse a qualcuno, ecco che Marte vi chiederà invece di essere liberissimi di credere e di pensare. Conciliate le due cose. Sagittario, Marte e Nettuno si parlano dal fuoco, aiutandovi a trovare in voi stessi tutta la forza che serve a scoprire e a esplorare altre occasioni e nuove possibilità. Non restate fermi. Capricorno, la nuova amicizia solare vi aiuta a capire meglio che cosa è davvero importante, quali sono le realtà sulle quali dovete investire e dovete provare a vincere. Acquario, metteteci grande passione e un pizzico di follia per riconquistare una persona e per riprendervi spazi e attenzioni con un rapporto a cui tenete moltissimo. Infine, amici del segno dei Pesci, grazie al Sole ora potete dire ed esprimervi senza troppa fatica, sempre certi di essere ascoltati, di essere notati. Non avrete bisogno di sforzarvi mai con niente.
Grazie a Daria Baglietti, la voce e il volto del nostro oroscopo. 7:37, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News con Luigi Santarelli, Ludovica Maraffini e Barbara Sala, ancora per una manciata di minuti, perché poi alle 8 arriva Beppe Severgnini.
Allora, abbiamo aspettato per giorni l'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, chiedendoci se cosa sarebbe potuto emergere da quell'incontro in tema dazi. In realtà poi grandi novità non sono arrivate. Più o meno stessa cosa dall'incontro ieri tra Meloni e Vance, però a che punto siamo? Ora lo chiediamo ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che è tornato a trovarci. Antonio, bentornato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Abbiamo parlato per settimane di dazi, di percentuali, di pericoli. Adesso, dopo il famoso congelamento di 3 mesi, l'impressione è che, vabbè, ok, abbiamo scherzato, ne riparliamo tra 3 mesi. Invece no, oppure sì?
Beh, insomma, se ne parla già da subito, 3 mesi sembrano tanti, ma in realtà passano in fretta, soprattutto quando bisogna negoziare su temi anche molto tecnici, tanto più che gli Stati Uniti lo stanno facendo in contemporanea, in parallelo con dozzine di paesi nel mondo. Bisogna chiarirsi su quello che erano le aspettative di questo viaggio di Meloni a Washington. Non si trattava di andare a chiudere un negoziato, ma si trattava di gettare olio negli ingranaggi, ecco, e questo è quello che ha fatto obiettivamente Meloni. L'ha fatto ovviamente per l'Italia sul tema della sicurezza, portando a casa un risultato anche importante, cioè il fatto che l'Italia al momento non riesce a fare più del 2% per quanto riguarda le spese militari, e l'ha fatto nei confronti dell'Unione Europea, perché anche lì ha tenuto il punto che il negoziato non va fatto con i singoli paesi, ma a livello appunto europeo.
Ieri c'è stata proprio la telefonata tra Meloni e Ursula von der Leyen, anche Vance, venendo a Roma, ha ribadito che saranno discussi anche questi negoziati con tutta l'Unione Europea, ma che cosa ci dobbiamo aspettare?
Beh, l'auspicio ovviamente è quello che i dazi al massimo rimangano al 10% su tutte le su tutti i prodotti, e anche se sappiamo poi ovviamente su acciaio, alluminio, automobili le percentuali probabilmente resteranno più alte. Questo è quello che è necessario. Avrà un impatto sulla nostra economia, che potrà essere intorno allo 0,1-0,2% del nostro PIL. Certo, se invece tornasse ad essere al 20% o più, l'impatto sarebbe più significativo. Il nostro paese, lo ricordo, ogni volta che vende all'estero 10 prodotti, uno di questi prodotti va negli Stati Uniti. Abbiamo un enorme surplus commerciale con gli Stati Uniti, vendiamo negli Stati Uniti molti più prodotti di quelli che acquistiamo, quindi essere andati lì per dire comunque investiremo 10 miliardi non meglio specificati negli Stati Uniti, acquisteremo appunto il molto più gas con voi, collaboreremo anche in ambito spaziale, con questo comunque è un risultato positivo in un momento in cui obiettivamente con l'amministrazione Trump è difficile fare molto di più.
Ci sono dei numeri, li abbiamo visti velocemente in rassegna stampa prima sul Corriere della Sera, sono numeri di Confindustria che lancia l'allarme. A febbraio meno 9,6%, qui viene messo l'accento in particolar modo sui dazi che agiranno negativamente principalmente sul settore manifatturiero. E poi c'è tutta la situazione dell'Italia con questa previsione di crescita del PIL molto modesta, con i servizi che frenano e con l'industria che rallenta il calo. Quindi questi dati sono da leggere in che modo? Con cauto ottimismo oppure dobbiamo iniziare a preoccuparci?
Ma guardi, non c'è dubbio, i dazi di Trump non fanno bene a nessuno, non fanno bene al nostro paese perché, come dicevo, una parte consistente della nostra crescita dipende dalle esportazioni e noi esportiamo molto negli Stati Uniti, quindi in un clima in cui ovviamente gli Stati Uniti aumentano unilateralmente i dazi, è evidente che questo ha un impatto negativo. Per esempio, se si mantenessero al 20% dopo questa moratoria dei 3 mesi, l'impatto sul nostro PIL potrebbe essere intorno allo 0,4%. In soldoni, l'Italia doveva crescere intorno allo 0,8% quest'anno, potrebbe crescere con i dazi al 20% intorno addirittura allo 0,4-0,5. Quindi è un impatto significativo. I dazi non fanno bene all'Italia, non fanno bene al resto del mondo, non fanno bene neanche agli Stati Uniti.
Grazie, grazie sempre per la chiarezza e l'aiuto, visto che la situazione sicuramente non è semplice da leggere. Ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, che anche in queste settimane insomma sta facendo un grande lavoro a dare una mano a tutti noi a capire un po' che ne sarà di noi nei prossimi mesi. Grazie Antonio, buona Pasqua, auguri.
Grazie, buona Pasqua anche a voi.
Grazie, sperando di tornare, noi ci lasciamo sempre con questo augurio di tornare a sentirci con notizie migliori. Per adesso non ce la stiamo facendo, però insomma.
No, anche perché è aumentato tutto e non c'entrano i dazi di Trump.
Signora mia, non si può più fare la spesa.
Il cioccolato era già aumentato prima, non si poteva neanche più comprare.
Beh, è uno spunto per mangiarne un po' di meno quest'anno, visto poi i brufoli, chi.
Certo,
ma ne parleremo, ne parleremo.
C'è una storia sepolta dentro questo mare, come una siringa da non calpestare. Un'estate che scappa e non ritorna più. Tu per cosa sei nata? Per saper volare, però quando ti tuffi sei spettacolare. In questo cielo dipinto di nero a Nishkapur. Hai letto la mia lettera, era piena di postille. Sono un figlio di Troia, però pure di Achille. Conosci le mie debolezze, ma tu non vuoi dirle. A me che ne ho mille, mille, mille. Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare a guardare gli aerei che vanno a New York. Ti hanno legata al mondo per le caviglie, ma nascondi i sogni nelle bottiglie vuote. Che cuore, e speri che le troverò. Sul tavolino dell'algida la vita sfuma. Ma si ritorna bambini a chiedere la spuma e a fumare una cannuccia come fosse una Lucky Strike. La cenere non si mischia con la sabbia, c'è chi cresce per noia, chi perché si cambia. In fondo tutti hanno una storia da non raccontare mai. Hai pianto troppe lacrime per questo tuo imbecille, ma proverò a rimettertele dentro le pupille. Sei come il mare unica, io come le conchiglie, sai ce ne sono mille, mille, mille. Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare a guardare gli aerei che vanno a New York. Ti hanno legata al mondo per le caviglie, ma nascondi i sogni nelle nuovo in ogni lingua. Potrò chiamarti da turista pure se ti so a memoria. Noi figli della luna, noi grandi aspettative, noi scappati di casa, noi nudi nel cortile, noi lettere d'amore chiuse in una bottiglia, noi sconosciuti ieri ma oggi già famiglia. Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde. Stare e speri che le troverò, e speri che le troverò.
I Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali con Bottiglie Vuote. Nuovo singolo 748 RTL 102.5. Tra poco arriva Beppe Severgnini. E a che ora arriva?
Alle 8.
Giustissimo. Intanto prima però, no, non ci credo, ancora cultura.
Ma badilate di cultura.
Grazie alla tua presenza.
Ma assolutamente
ovviamente.
Sì, perché vi dobbiamo presentare un libro scritto da Elvira Serra, scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, Le voci di Via del Silenzio, edito da Solferino. Gli amici della Radiovisione vedono anche la copertina del libro, che è già, come posso dire, intima, mette tranquillità, perché qui dobbiamo entrare in un monastero di clausura su un'isola, dobbiamo conoscere due personaggi che hanno a che fare anche con la radio, con i podcast, con la voce. Elvira, buongiorno e benvenuta.
Ciao Barbara, buongiorno.
Buongiorno. Ciao, ciao. Io, insomma, io non volevo spoilerare troppo, ho dato un po' di suggestioni, però ci sono questi due personaggi, presentaceli tu.
Allora, i protagonisti sono Luca, che è un enfant prodigio del giornalismo radiofonico, che vuole andare sull'isola di San Giulio per raccontare la storia della badessa, madre Maria Benedetta, perché nella sua vita precedente, 20 anni prima, è stata una giornalista, anzi un'inviata di punta del Corriere della Sera. Ecco, la mia protagonista femminile infatti si chiama Giulia e ha fatto la giornalista per 40 anni e poi ha deciso mollo tutto ed è entrata in questo monastero.
Non dirmi che stai avendo anche tu la chiamata, per favore, adesso. No. Il prossimo passo sarà quello di andare in un convento.
No, no, però io ci sono andata per davvero per fare un reportage per il Corriere della Sera e quindi quell'esperienza lì è stata molto bella. Alla fine del 2022 ha lasciato qualche semino che è germogliato nel tempo ed è diventato poi anche questo romanzo, no? L'avete fatto vedere anche voi.
Quindi a un certo punto si incontrano questi due personaggi che vengono da un vissuto che in qualche modo può essere simile, una passione che sicuramente li accomuna, però a un certo punto c'è una sorta di confronto anche generazionale, il peso della scelta che deve fare questo giovane professionista.
Eh sì, ma c'è proprio anche uno scontro. Luca è molto arrabbiato di fronte a questa badessa perché in qualche modo le ha tradito, no? L'impegno, il patto che noi facciamo con i lettori e nel suo caso con i radioascoltatori di raccontare il mondo. Invece questa monaca ha deciso di mollare tutto e si è rinchiusa, si è isolata dal mondo, ma lei lo spiazza in qualche modo e gli dice: tutti pensate a quello a cui abbiamo rinunciato, nessuno pensa a quello che abbiamo trovato qui, e che quindi questa grande connessione con noi stessi, con qualcosa di più grande.
Elvira, di solito chiediamo agli autori perché dovremmo acquistare questo libro piuttosto che un altro. Oggi vorrei farti una domanda un po' diversa. Secondo te qual è l'identikit tipo del lettore che apprezzerebbe una storia come questa?
Ma secondo me è molto trasversale, perché intanto io vorrei dire perché comprarlo, cioè perché è spiazzante. Uno parte con un'idea e poi invece c'è tutto un colpo di scena dietro l'altro dalla seconda metà del romanzo in poi. E poi perché è un libro che ci aiuta a farci delle domande. La prima, la più semplice ma anche la più inquietante, è: ma tu sei ancora felice di quello che stai facendo? Cioè, stai andando avanti per inerzia o perché davvero stai inseguendo il tuo sogno? E direi che questa domanda ci riguarda tutti.
Sì, riguardo a tutti. Stavo pensando però, se non ricordo male, confermami anche tu se lo sai, visto che sei entrata in questi monasteri, che senza arrivare ad una scelta così estrema, ci sono dei luoghi dove si può andare a fare un mini ritiro, magari di pochi giorni, in appunto abbazie, monasteri, per cercare di riconnettersi un attimino con la propria anima. Ti risulta?
Sì, sì, beh, io quando avevo deciso di fare questo reportage avevo scritto a diversi monasteri e devo dire che mi ha risposto offrendomi ospitalità soltanto questo dell'isola di San Giulio. Però ecco, vorrei anche non spaventare chi ci ascolta, questo è un libro pieno di vita, cioè la mia protagonista è una donna che ha amato, che ha amici, che è uscita a bere drink fino a tardi, insomma, quindi non è proprio un tuffo, un'immersione nella spiritualità, è una storia di scelte e di scelte che hanno delle conseguenze. Ecco, se possiamo ridurre a due i temi, forse uno è la ricerca di sé e l'altro è l'autodeterminazione della donna. Io credo tanto nel fatto che noi donne possiamo scegliere in ogni momento in quale direzione andare, assumerci la responsabilità di questa scelta e partire.
E c'è molto bisogno di ricordarlo sempre. Tra l'altro, la tua è una storia in qualche modo anche personale. Quanto c'è di tuo in Giulia?
Beh, sicuramente c'è tutta la passione per il mestiere, anch'io come lei, insomma, ho vissuto quella sensazione anche un po' di ansia quando ti chiamano all'ultimo minuto per partire e seguire un evento. Adesso la cronaca la faccio di meno, scrivo soprattutto interviste, però insomma ho seguito il terremoto dell'Aquila, la protesta dei minatori in Sardegna, l'alluvione in Sardegna, Miss Italia che è veramente un manicomio, adesso diciamo è quasi un po', lo guardiamo molto di meno, ma 15 anni fa, 20 anni fa era davvero era un manicomio di
come
eventi,
Sanremo,
insomma.
Era come Sanremo Miss Italia,
un
era,
tempo sì,
mamma
un
mia
tempo.
Un circo mediatico, un tourbillon di cose che i più giovani non possono immaginare perché appunto ha perso un po' di potenza mediatica.
Cambiano i tempi,
eh,
diciamo
sì,
così.
Cambiano i tempi. Elvira Serra, Le voci di Via del Silenzio, edito da Solferino e Radiovisione, vedete qui il libro, grazie per questa chiacchierata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona Pasqua, eh?
Buona
a
Pasqua,
voi,
ciao.
A voi, grazie, grazie Elvira. Allora, 1975, Barry White, tra poco, Severnini. Questa era una voce di quelle potenti.
Mamma, senti proprio che ha lanciato sexy. Il testosterone, guarda.
Dove è finito? Dov'è? Aspetta, dov'è?
non lo trovo più, non lo trovo più. Voci, no, dove lo cerchi? No, stai, buona, torna là.
Stavo 1975
sono voci che, signora mia, non le fanno più come una volta.
Sai cosa non fanno più i ragazzi oggi?
Cosa?
La punteggiatura. Allora, premesso che dai messaggi che noi vediamo, vediamo di tutto, no? E quindi ci sono, diciamo così, da ripassare molte cose, non solo la punteggiatura. Però sarà colpa probabilmente di WhatsApp, dei messaggini, di queste robe qui.
Le maiuscole non le usano più.
Le maiuscole, ma da mo' sono defunte. La punteggiatura pure.
Però attenzione a quegli adulti che invece mettono maiuscole alla cavolo, cioè ne aggiungono abundandis in abundannum. Io volevo parlarne questa mattina, volevo creare un dibattito, ma qui i poteri forti mi hanno tarpato le ali.
Signori,
quindi...
no, io ti prego, un'ora così mi sarei smarronata troppo. Senti, la generazione Z abolisce le lettere maiuscole troppo formali e legate all'odiata punteggiatura. Evoluzione, pigrizia o scelta politica?
Ma sai, forse è più semplicemente la voglia di rendersi più colloquiali, perché mi viene in mente a volte, parlando con dei ragazzi molto giovani, che il tema sia quello, no? Cercare di uscire un po' dalla formalità. Ma ad un certo punto, non so se ve lo ricordate, su Instagram era un po' una moda, ad esempio, iniziare i post con tutte le minuscole.
Ma sono persa questa moda, però io sono molto poco
social.
No, scusatemi, al di là della prima lettera con cui si inizia, la maiuscola cosa fate? Scrivete i nomi propri con la minuscola?
Facciamo una cosa, ne parleremo.
No, no, perché non interessa
a
nessuno.
Beh, adesso martedì chiamo l'Accademia della Crusca, mi faccio passare un linguista e te lo porto in onda settimana prossima. Sei cercato. Allora, si chiude Non Stop News, tra poco Beppe Severgnini, quindi state con noi.